Eccoci nello spazio di focus con ADAPT, Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali. Chi vi parla Valeria Manieri, abbiamo in collegamento Emanuele Massagli, presidente di ADAPT. Bentornato.
Grazie, buongiorno.
Parliamo di welfare, in particolare di welfare aziendale e ancora meglio di concorrenza tra il welfare aziendale e il welfare bilaterale, che ora vi spiegheremo un po' nel dettaglio che cos'è e anche che cosa sta succedendo rispetto ovviamente anche alle leggi che ci sono in atto e a quello che succede nel nostro paese. A te la parola.
Grazie. Un primo chiarimento necessario sui termini, perché con il welfare aziendale oramai si definisce, con un'accezione di natura soprattutto fiscale e tributaria, l'insieme di beni, prestazioni, opere e servizi che il datore di lavoro riconosce al suo dipendente e che, se hanno finalità sociale, sono esclusi in tutto o in parte dal reddito di lavoro dipendente, per cui sostanzialmente non generano tassazione e neanche contribuzione. Il valore riconosciuto è un valore netto azienda, costo e netto dipendente come vantaggio. Questo è il welfare aziendale, mentre con l'espressione welfare bilaterale si intendono quell'insieme di misure di welfare che spesso coincidono con quelle precedenti, no? Per cui misure per l'asilo nido, rimborsi dei libri di testo, assegni per maternità, eccetera, che vengono erogate alla dipendente non dal suo datore di lavoro, ma dall'ente bilaterale al quale sia il datore di lavoro che il dipendente contribuiscono ogni anno in forza di un obbligo contenuto nel contratto collettivo o nazionale o territoriale
Certo.
competente. Il problema che sta sorgendo e che in parte è enfatizzato da una curiosa e recentissima risoluzione dell'Agenzia delle Entrate pubblicata a gennaio di quest'anno, qualche giorno fa, se non mi ricordo male, il 15 o il 25, questa risoluzione sostanzialmente dice che questi due strumenti vanno trattati fiscalmente in modo diverso. Se è pacifico che il welfare aziendale, come l'ho definito, non generi tasse e contributi, invece per l'Agenzia delle Entrate non è pacifico che l'erogazione di welfare da parte dell'ente bilaterale anch'essa non generi tasse e contributi. Ma così fosse, cioè qualora il welfare riconosciuto dall'ente bilaterale avesse una tassazione o una contribuzione, questo sarebbe doppiamente svantaggiato, perché la contribuzione all'ente bilaterale è per legge in tutto e per tutto reddito da lavoro, per cui genera contributi stessi. In più, se anche la prestazione che paga l'ente bilaterale è tassata e contribuita, è di tutta evidenza che all'azienda conviene, piuttosto che aderire all'ente bilaterale, riconoscere al dipendente gli stessi identici servizi tramite una piattaforma di welfare o direttamente come welfare aziendale, godendo di vantaggi contributivi più sostanziosi e facendo godere al dipendente di un ulteriore o maggiore vantaggio fiscale.
Ecco, ci sono, diciamo, a tuo parere, ulteriori upgrade che possono essere fatti per facilitare ancora di più aziende, lavoratori, lavoratrici e chiaramente un po' andare a costruire tutto quel versante del welfare, soprattutto relativo alla cura e all'assistenza, che in Italia è sempre stato un po' carente. E che appunto, grazie alle iniziative e a nuovi strumenti da parte delle aziende, non solo oggi vive sicuramente una stagione diversa.
Sì, sicuramente. Innanzitutto, appunto, proprio per non svantaggiare le realtà più piccole e medie che si rivolgono alla bilateralità, equiparare il trattamento fiscale dei beni e servizi riconosciuti dall'ente bilaterale al dipendente a quelli riconosciuti direttamente dall'azienda al dipendente. Quindi questo è il primo aspetto, e tra l'altro abbastanza pacifico, per cui si potrebbe intervenire in via interpretativa, non necessariamente intervenendo sulla norma. Invece, per quanto concerne l'ampliamento delle misure sociali da riconoscere al dipendente, probabilmente la direzione verso la quale si può andare è proprio enfatizzare, crescere, accrescere la lista dei beni e servizi di natura esclusivamente sociale che si possono riconoscere. Per cui si potrebbe sempre di più andare verso i servizi di cura alla persona, o sempre di più chiarire che i servizi di cura alla persona godono della esenzione, della non ricompressione del reddito da lavoro e quindi anche dell'esenzione di contributi, quando riconosciuti dal datore di lavoro al proprio dipendente in via obbligatoria, quindi in esito a un accordo o in esito a un atto regolamentare unilaterale. Per cui continuare ad ampliare lo spettro di beni e servizi di welfare aziendale puntando a incrementare quelli che hanno una più forte natura sociale. Sarebbe anche in assoluta concordanza con le recenti misure sul reddito di cittadinanza, certo. Cioè con recenti misure che hanno proprio l'intenzione di andare a incoraggiare il sociale. Il reddito di cittadinanza si rivolge a chi non lavora e il welfare aziendale invece si rivolge a chi lavora. E noi sappiamo che la particolarità, lo ha riconosciuto anche il reddito di cittadinanza, ma le risorse sono scarse, la particolarità italiana è che sono nella soglia di povertà o avvicini alla soglia di povertà anche persone che lavorano, anche nuclei familiari dove entrambe le persone lavorano. Per cui queste persone rimangono spesso escluse dalle misure di natura più assistenziale proprio perché lavorano, ma se l'azienda prevedesse di dare parte della retribuzione o retribuzione aggiuntiva con misure sociali per queste categorie di lavoratori, beh, insomma, questo sarebbe un grande aiuto sia nel contrasto alla povertà sia all'inclusione sociale.
Ci fermiamo qui, grazie davvero Emanuele Massagli, presidente di ADAPT, grazie per essere stato con noi.
Grazie.
L'appuntamento
a voi.
È alla prossima settimana, vi ricordo i nostri riferimenti www.radioradicale.it, cercate le rubriche e le pillole di ADAPT, ovviamente i riferimenti ad adapt.it, bollettino adapt.it, cercate sia Radio Radicale che Adapt anche sui social network, Twitter, Facebook e da qualche tempo per quanto riguarda Radio Radicale anche su Instagram. Infine, per farci avere i vostri commenti o solo dirci che ci ascoltate, io ascolto @radioradicale.it.